perché pensavo che più che in qualche modo esibire una conoscenza o manifestare un discorso, un pensiero, fosse necessario provare a portare delle questioni che potessero innescare, appunto, cioè mettere in moto dei processi comuni di condivisione, di pensiero, di ideazione, di immaginazione. E il primo innesco, io ne ho già pensati anche altri due, vedremo se riusciremo a farli, se insomma la divinità sarà gentile con noi e ci permetterà di sopravvivere fino all'autunno. Insomma, detto questo, pensiamo di andare avanti, insomma, se riusciamo ad andare avanti, ciao. Io ho già in mente anche gli altri due, però questo primo ci tenevo che fosse su un tema molto forte, molto problematico, forse da voi come titolo avvertito subito in maniera un po' intellettuale, ma in realtà io lo leggo come un tema molto invece radicale, molto legato proprio all'esperienza che facciamo tutti noi della letteratura, della poesia, no? Cioè la domanda che... cioè l'esperienza che noi facciamo nella letteratura, nella lettura dei testi di poesia, no? È una cazzata o è verità? Cioè questo è il tema, no? Cioè la poesia in che modo è coniugata con la dimensione della verità? È una verità che ovviamente è una parola che risuona a ognuno di voi in maniera particolare, e però è una parola che ha a che fare in maniera storica anche con l'esperienza della poesia, cioè è proprio al centro del problema della poesia. Quindi mi sembrava bello, per innescare una sorta anche di processo di discussione insieme, partire proprio da qui, da questo tema così antico e così fondamentale, che ha avuto declinazioni intellettuali straordinarie, di cui qualcosa la diremo molto velocemente, perché il tema è un po', poi capirete perché, e il, però ha anche una declinazione molto radicale nei nostri corpi, no? Cioè quando noi leggiamo una poesia, che cosa stiamo facendo? Stiamo vivendo una bella finzione? Ci stiamo consolando di un mondo triste e brutto? Oppure stiamo vivendo un'esperienza di verità di quel mondo? Di questo modo. Insomma, questo è un primo punto su cui dobbiamo chiarirci, dobbiamo avere almeno, non dico le idee in comune, anzi poi capiremo che sarà proprio il contrario, però dobbiamo almeno avere la domanda in comune, e per questo mi sembrava che innescare il processo da qui, da questa domanda, da questo tema, terrorizzante evidentemente, infatti molte persone sono scappate, sono a cena, evidentemente per evitare di stare su questo tema, però mi sembrava bello, poi insomma in qualche modo questo tema è un tema che a me interpella. Ecco, secondariamente c'era questo aspetto, non solo il luogo, la storia, la poesia, ma anche a me personalmente, proprio come Tommaso, questo è un tema che interpella, che fa problema, insomma, che mi chiede di essere affrontato. Allora, come faremo oggi questo percorso? Questo percorso che è appunto un percorso di innesco. Io vi dirò alcune cose molto brevemente, molto leggere, e poi leggeremo tre testi, come vi ho promesso, di Franco Fortini. Franco Fortini, mi sembrava carino iniziare con lui, perché è un autore che io a cui voglio molto bene, perché siamo a Leoncavallo, quindi un luogo che sicuramente ha fatto della dimensione sociale, dell'impegno culturale, politico, una sua prerogativa, come è stato nella vita di Franco Fortini. Quindi leggeremo tre testi di Fortini che sembrano apparentemente farci vedere tre idee della verità molto diverse fra loro. E io ovviamente non vi chiederò di aderire a una o un'altra, non risolveremo queste aporie, ma sarà oggetto di discussione. Sono tre testi che fanno vedere tre modi di intendere la verità che a me fanno problema, cioè non sono componibili secondo me, o meglio, non in maniera immediata. Dopo questi tre testi, ho pensato altri due testi più vicini a noi, quindi di autori, uno degli anni 90 e uno mio, che affrontano il tema della verità e provano a raccontare un'altra cosa ancora della verità e vedere se questa cosa ci può interessare. Questo è il percorso che volevo fare con voi, quindi un percorso di letture, ma anche di discussione, perché una volta letti questi 4-5 testi, insomma, poi dovremo anche parlare e magari confrontarci sulle vostre impressioni. Ecco, io ho condiviso con Beppe, credo con Rossana, due PDF, uno con i testi che leggeremo, o alcuni testi, spunti che leggeremo,
Tommaso.
Ciao.
Oh.
Ciao.
Ciao.
Altri invece...
Ciao. Abbiamo appena iniziato.
Ciao.
Non abbiamo voluto aspettare oltre.
No, no, ma figuratevi, noi anzi siamo di passaggio perché dovremmo andare a smontare un evento tra poco, quindi sono qua in attesa della chiamata, però appunto, mentre che c'ero...
Noi siamo qua.
Volevo proprio passare.
Noi siamo qua. È scappata qualcuno. Sì, noi andiamo avanti. Quindi abbiamo detto questo, quindi adesso ecco, avete due file che vi chiedo di magari condividere fra voi, li mandate a... però io non sapevo che ci fosse, quindi insomma condividete, non sono proprietà mia, quindi sono testi insomma che esistono, quindi non vi preoccupate, diffondeteli pure. Ovviamente non li useremo tutti, però sono tutti testi che in qualche modo possono anche permettervi domani, dopodomani. Vi torna in mente la domanda che abbiamo fatto, abbiamo letto, e potete leggere altre cose, insomma, non tutto quello che vi ho mandato in questi file, che riceverete tra poco, verrà letto. Allora, vi dicevo, mentre gira il file, sì? Sono due file, appunto, uno di testi, scusatemi, e un altro di materiali, alcuni li useremo, altri no, alcuni resteranno alla vostra meditazione futura, se li vorrete usare, bruciare, stampare, dare al cane, insomma fare un po' quello che vi pare. Ok, perfetto.
Sì,
partiamo dall'inizio, insomma, no? Dall'inizio, cioè dall'inizio, proprio dall'inizio. Cioè quando noi dicevamo, quando vi dicevo che il problema del rapporto tra poesia e verità è un problema piuttosto antico nella poesia, intendevo proprio che è presente all'inizio di quello che noi riteniamo essere di fatto la prima grande opera di poesia dell'Occidente, cioè la Teogonia di Esiodo. Qualcuno di voi avrà sentito parlare di quest'opera, la Teogonia di Esiodo, che è appunto un poema dedicato alla nascita degli dèi, che all'epoca ovviamente erano piuttosto importanti, e anche perché il poeta dialogava attraverso le muse direttamente con l'esperienza del divino. Oggi per noi queste sono parole remote, questo sarebbe un altro bellissimo percorso da fare insieme, cioè in che senso la poesia greca viveva l'esperienza delle muse, che a noi sembrano cose bizzarrissime, in realtà sono cose molto concrete, ma vabbè, ne parleremo semmai se vi va un'altra volta. Ecco, però che cosa è bello nella Teogonia? Che insomma Esiodo racconta, vede, perché Esiodo parla, vede con le muse gli dicono delle cose, lo incontrano sul monte, questo è interessante, bisogna salire in alto, bisogna salire dove un po' i boschi si fanno rari, no? Dove inizia l'ossigeno a rarefarsi, insomma in un'esperienza anche di solitudine, il poeta incontra queste figure danzanti, no? Le muse che si muovono, che sono atte al movimento, ma le muse sono figlie della memoria e di Zeus. Voi sapete, 9 volte Zeus fece l'amore con Mnemosyne, la memoria. Mnemosyne, attenzione, non è una dea, è una titana. Zeus è un dio. Mnemosyne viene prima degli dèi, è più antica degli dèi, e non morirà. Cioè, gli dèi muoiono, perché gli dèi sono gli Olimpi, che possono essere sconfitti. I titani no, i titani sono le presenze eterne della figura umana. Ecco, Mnemosyne è una titana, quindi è prima degli dèi. Quindi ecco, Zeus si innamora di Mnemosyne, della memoria, giace 9 notti con Mnemosyne, con la memoria. Zeus è il dio dell'ordine, il dio della legge, il dio della messa in ordine del caos, giace 9 notti con la memoria. E quello che la memoria partorisce da questa azione d'amore di 9 notti sono le muse. Quindi già capiamo che l'incontro delle muse sul bosco non è proprio queste figure che noi ci immaginiamo un po' disneyane, no, sono invece prodotte dalla, no? Dalla copula sessuale generatrice dell'ordine con la memoria. Queste 9 muse incontrano Esiodo e gli dicono delle cose, cioè le muse dicono delle cose a Esiodo, e dicono tante cose, insomma, ma una di queste è queste. Ecco, furono loro che una volta a Esiodo insegnarono l'arte del canto bello, mentre pasceva gli armenti sotto il divino Elicone. Questo discorso per primo a me rivolsero le dee. Quindi qual è la prima cosa che dicono a Esiodo? È questa. O pastori,
che avete i campi per casa, obbrobrio, solo ventre. Noi sappiamo dire molte menzogne simili al vero, ma sappiamo quando vogliamo cose vere cantare. L'inizio della letteratura occidentale si inizia con questo tema. Le muse, prodotto di queste notti d'amore straordinarie, no? Fra Zeus e Mnemosyne, fra la memoria titana e il dio olimpico, il nuovo venuto, il parvenu, che aveva appena conquistato il potere, no? Ma cede all'amore per la titana. Ecco, la prima cosa che dicono: noi diciamo tante menzogne, però sappiamo anche cantare cose vere. Quindi attenzione, che il canto di Esiodo, quindi, può apparire menzogna, può essere pieno di menzogne, ma sa anche incidere, accendere, no? Accendere qualcosa che ha una qualità diversa, che è una cosa vera, una cosa che non appartiene all'ambito della falsità, della menzogna, ma appartiene a una realtà, no? Più profonda. Più profonda, e ora vedremo di che tipo. Ecco, questa storia poi procede, come sapete, e la menzogna e la verità della poesia è un tema che tocca poi la grande filosofia antica. Ha toccato Platone, ha toccato Aristotele variamente. Ecco, qualcuno di voi forse lo sa, ma sapete benissimo che Platone, proprio perché il poeta cantava la menzogna, decide che il poeta deve abitare fuori dalla città. E quindi nella Repubblica di Platone i poeti sono cacciati via dalla città ideale, no? Proprio perché cantano menzogne, perché quelle che oggetto della loro poesia è gli eidola, no? Sono le immagini della realtà, non la realtà sostanziale, la realtà vera, no? Tutta la filosofia politica occidentale si muove da questo passo, da questa mossa che dice: attenzione, se vuoi fondare la città ideale, se vuoi fare politica davvero, cioè quello che noi chiamiamo repubblica, si chiama politeia, cioè politica, no? Ecco, devi cacciare la poesia, perché i poeti dicono cazzate. Boom. Già proprio, siamo all'inizio, Siamo all'inizio della storia del pensiero politico occidentale. Ecco, subito dopo l'allievo più geniale di Platone, che sapete si chiamava Aristotele, il Macedone, bene, beh, insomma, dice Platone, questo è un po' esagerato, anche perché questa posizione di Platone era piuttosto ardita, ma era motivata ovviamente. Perché? Perché doveva cacciare via i poeti Platone, no? Perché i poeti dicevano menzogne, però non erano menzogne palesi, non erano cazzate che tutti riconoscevano come cazzate, erano menzogne credute vere. La parola della poesia era pericolosa, perché le menzogne e le finzioni della poesia erano capaci di sedurre, di condurre, di attrarre, di muovere le muse che danzano. Cioè si muovono. Poesia, arte del movimento, arte dinamica, come la danza, arte del movimento, cioè della potenza. Dynamis vuol dire potenza. Quindi della possibilità. Io sono qui, ma se io canto bene, tu ti sposti lì. C'è il ritmo, no? Ti muovi. Quindi la poesia pericolosa, perché conosce il ritmo, sa muovere la gente, sa metterla in movimento, ma sa mettere in movimento verso cose incerte, verso cose non vere, forse menzogne, no? E quindi Aristotele corregge il maestro Platone, dice: attenzione, la menzogna però è mimesi, è imitazione, e l'imitazione delle azioni essenziali è catarsi, è purificazione, è un'azione conoscitiva, no? Tu, riferito, diciamo così, a Platone, no? Dice, insomma, non puoi levare l'imitazione, non puoi togliere la poesia dalla vita, perché la poesia è conoscenza naturale, no? Deriva, come dire, dalla vita naturale di questi esseri che si chiamano umani, qui tu non puoi toglierla, qui toglierla è un artificio intellettuale, no? Non potrai mai toglierla davvero. Devi invece guidarla, articolarla, educarla in una poetica, no? Quella di Aristotele, no? In un'arte della poesia, cioè in un modo corretto di imitare, no? Imita bene, imita in un certo modo e otterrai risultati positivi, no? Non quelli dannosi, eccessivamente pericolosi, di una poesia senza controllo, senza poetica, senza norma, no? Quindi noi ereditiamo
dà il pensiero antico, occidentale, un nodo irrisolto, capite? Fra poesia e verità. Perché abbiamo il maestro, il fondatore del pensiero dell'Occidente, Platone, che dice la poesia va rifiutata. Va rifiutata, ovviamente, la cita continuamente, è pieno in tutti i dialoghi platonici di lirici e di citazioni omeriche, e tanto che nel punto fatale della Repubblica se ne occupa, cioè è chiaramente piuttosto implicato Platone con l'esperienza della poesia, no? Difatti scrive e non fa come facevano i suoi contemporanei, politica attiva nell'agorà, no? La scrive, quindi è uno scrittore, è un poeta in qualche modo, un poietessa almeno, no? Ecco, quindi in qualche modo noi ereditiamo questo nodo, Platone la rifiuta, Aristotele l'accetta, e in questo nodo poesia e verità continuano a camminare nella storia dell'Occidente in maniera molto complessa e ricca. Ovviamente non possiamo ripercorrere tutte le tappe, ma arriviamo appunto direttamente ai tre testi che volevo farvi leggere, perché in qualche modo i tre testi volevo farvi leggere arriviamo appunto già bello caldo della serata, diciamo della lettura dei testi, sono testi che in qualche modo non risolvono questo problema della verità, restano ambigui e però ci raccontano come questa ambiguità, questa aporia fondamentale dell'Occidente fra letteratura e verità, fra poesia e verità, è proprio cardinale e permette anche, come dire, una possibilità di poesia che non era ovvia all'origine. Quindi dove andiamo? Andiamo a prendere questo primo testo che vi ho mandato nel file, che ora le nuove arrivate ciao riceveranno immediatamente. No, nessuno lo sa, va bene, comunque riceveranno qualcosa.
Piacere.
Comunque, vabbè, non riceveranno, ma vabbè, comunque. Vabbè, anche no, cioè,
siete nel canale Telegram?
Vabbè, non è così essenziale, abbiamo tutti i testi, insomma. Allora, qual è questo primo testo che volevo farvi leggere? Ovviamente. Ciao ragazzi, buon smontaggio Paolo. Qual è questo primo testo che volevo farvi leggere, ma che appunto era importante che fosse presentato con questo sguardo remoto, no? Perché se noi lo prendiamo il problema troppo vicino a noi, poi rischiamo di non capirlo, no? Quindi andare indietro vuol dire sempre capire qualcosa di quello che facciamo dopo, facciamo adesso. Il primo testo che vi porto è un testo molto strano. Ma ci tenevo molto a portarvi questo testo anomalo, scaleno, irregolare, cioè non è neanche concretamente, non è neanche veramente un testo di poesia, anche se scritto in versi. Questo primo testo è un testo, io credo che posso fumare senza problemi.
Sì, no, l'ho già chiesto, perfetto, per quello l'ho fatto.
Vedevo che avevi un po' di dubbi, bravo. Allora, questo primo testo in realtà non è propriamente un testo, perché è la trascrizione di un discorso che, come vi ho anticipato prima, Franco Fortini fece nel 1967. Quindi dobbiamo fare un salto da Platone e Aristotele fino al 67, ma è bello anche per questo percorso. Siamo nel 67, siamo a Firenze, siamo in una accaloratissima e molto partecipata manifestazione in Piazza Strozzi a Firenze nel 23 aprile del 67. Oggi è il 18, se non sbaglio, quindi pensando proprio a questa data ho portato questo testo. 23 aprile 1967, provate a immaginare cos'era l'Italia in quel momento. C'era un fatto che era sentito da tutte le persone con coscienza in Italia, con coscienza politica, ma non solo in Italia, un'esperienza che era sentita con grande pathos e coscienza anche in Francia, anche in America, anche in Spagna, anzi sembrava che da un momento all'altro tutta una generazione si potesse accendere, mossa dalla stessa esigenza di pace e di rispetto. Era la guerra in Vietnam. La guerra in Vietnam che stava raggiungendo l'apice di morti, 69 mi sembra fu l'apice di reclute uccise, del Vietnam, quindi era proprio nel pieno dell'esperienza che per noi oggi è assolutamente contemporanea, cioè l'esperienza di una violenza capitalistica, no? Cioè di una potenza imperiale che si sta muovendo, no? Che sta muovendo una guerra che miete morte e distruzione, e c'è un popolo, che all'epoca erano i vietnamiti, che invece sembrava resistere in maniera assolutamente pazza, folle e asimmetrica rispetto alla grande violenza messa in atto da quella forza. Noterete delle somiglianze con la nostra situazione attuale, delle somiglianze incredibili, ovviamente cambiano i nomi, cambiano le sigle, cambiano i partner, no? Ma sostanzialmente questo. 67, grande manifestazione, chiamati a raccolta intellettuali, sindacalisti, grandi dirigenti di partito, ognuno aveva un quarto d'ora. Franco Fortini, che era già riconosciuto come un poeta, un intellettuale importante degli anni 60, aveva pubblicato qualche anno prima un libro importantissimo, Verifica dei poteri, aveva pubblicato una serie di libri di poesia, partecipava alle sedute delle Naudi, che era uno degli editori intellettuali più importanti dell'epoca, insomma aveva una fama, scriveva sulle riviste di elaborazione politica degli anni 60 più importanti, come i Quaderni Piacentini, eccetera eccetera, insomma era un intellettuale riconosciuto, tanto che lo invitarono a Firenze a tenere parte di questo comizio. Questo comizio, volevo leggermi delle parti, perché questo comizio ha a che fare con la verità, ed è bizzarro, no? Cioè, lo chiamano al Vietnam, c'è un sacco di gente, ragazzi, tanto, sono due ore che parlano, quindi Fortini arriva a parlare dopo due ore che il comizio è già iniziato, quindi si faceva sera, erano verso le 8, era sera, era tardi, lui ha un quarto d'ora e fa un comizio ovviamente di politica fortissima, ma incentrato proprio sulla verità, che a me ha molto colpito. Ecco, però prima di leggervelo, vi dico un'altra cosa. Successivamente poi Fortini lo trascrive e decide di pubblicarlo su una rivista che si chiama Che Fare nel 71, e lo anticipa da uno scritto, una sorta di racconto di come nacque questo discorso, che tra parentesi insomma, viene considerato dagli storici una delle micce del 68 italiano, che quindi ha anche un'importanza, diciamo, storica significativa, cioè una di quelle cose che fu accolta da tutti i presenti come un boato, no? E fu ricordata come uno dei punti, no, fondamentali, che poi portarono i presenti a maturare poi un'azione politica concreta nel 68. No? Ecco, lui nel 71 lo pubblica su rivista e racconta qualcosa di come viveva lui questo momento, no? e dice così: quando venne il mio turno, il comizio durava già da quasi due ore. Veniva buio, gli studenti accendevano le fiaccole. La tensione della folla non pareva davvero diminuita. Altri interventi dovevano seguire il mio. Disponevo appena di un quarto d'ora. Ero scorato e furioso, perché il colpo dei colonnelli greci, nel frattempo c'era stato un colpo di Stato in Grecia, qui sappiamo bene la storia, le vicende, aveva fornito il colpo dei colonnelli greci, aveva fornito agli oratori della opposizione ufficiale la possibilità di attingere all'eterno repertorio antifascista e di evitare il discorso di fondo sul Vietnam, e perché, mi chiedevo come mai, contro le mie convinzioni, avesse accettato di parlare. Cioè Fortini non era uomo da comizio, non era un politico, un intellettuale, quello che stava a casa a scrivere. No? Cioè Fortini si leggeva, non si andava ad ascoltarlo. No, invece lui aveva accettato di parlare. Diceva: so che non devo recitare da tribuno, non è la mia parte. I letterati che si fanno microfono politico mi ripugnano. Ma c'era odio e collera, sempre più esasperata, per il modo sempre più sicuro di sé tenuto per ucciderci. Dico i vietnamiti, ma anche noi, anche se in altre forme, definirci, un verbo molto esatto, di farci vomitare la vita in una fogna sempre più stretta. Lessi allora quei foglietti con impeto. Il consenso mi parve molto grande. Dopo alcune riflessioni dice così: quando si legge un ragionamento politico, come lui aveva fatto, il tasso di ridondanza emotiva dovrebbe essere ridotto al minimo. Sapevo e so che quanto qui chiamo ridondanza emotiva non è un ornato, ma è un altro senso. Ma allora per controllarlo si esige una qualità stilistica molto alta. In questo mio caso mi pareva ci fossero solo alcune intenzioni o ambizioni. Avrei voluto costruire l'intervento in forma modulare, con variazioni su di un numero definito e ricorrente di frasi. Questo proposito, che qui si rammenta per fare inferocire quanti odiano manifestatamente la letteratura perché in segreto l'amano troppo, vedi Platone, viene da convinzione che bisogna lottare contro l'immediatezza e contro l'antipatia per le forme, che è uno dei più squallidi residui della cattiva coscienza romantico-nichilista, ereditati tramite l'età delle avanguardie da una buona parte delle nuove sinistre mondiali nell'ultimo decennio. Che dice il nostro caro amico Franco Cortina in questa bellissima serata che chissà immaginiamo, no? Che questa poesia, che vi assicuro è molto bella, per lui era una stronzata, era cacca, era pericolosa, perché lui è un platonico. Quindi diceva, cacchio, questa poesia ha sedotto, ma non aveva la forma abbastanza alta, la qualità retorica abbastanza sorvegliata, vedi Aristotele, la norma, no? Poetica, no? Per poter essere completamente, come dire, indirizzata verso il bene. Ma era una seduzione potenzialmente troppo patica, troppo immediata, troppo poco mediata. Quindi era una menzogna pericolosa. Capite? E questo è interessante, lui dice più alto l'impegno politico, più deve essere alto l'impegno retorico, cioè meno immediato deve essere, no, la forma con cui noi ci diamo. Pensate a 68, che è stato l'opposto, l'esplosione dell'immediato, no? del politico come privato, no? In cui io dico qualsiasi cosa perché ho il diritto di dirla in quanto la mia vita è politica, no? Ecco, Fortini era completamente contro tutto questo e infatti litigò furiosamente col suo best friend che era per Paolo Pasolini, il suo bestie, e a un certo punto proprio nel 69 litigarono a morte perché Pasolini faceva l'immediato, giocava col seduttore, no? Anche con il polemico, e lui invece era contrario a tutto questo. Allora, vi leggo qualche passo perché è molto lungo, qualche passo di questa poesia, per poi andare all'altra. Ciao. No, no, figurati, vai, vai pure.
Riesco ad andare via.
Sì, sì, sì.
Non ti preoccupare, cara. La vita è lunga. E l'arte che è breve.
No, aspetta. Sì,
allora, vi leggo qualche passo, no? Perché insomma è interessante il tema, ovviamente è molto bello, ma avete il materiale appunto, poi ve lo leggete a casa. È molto bello che parla veramente di noi, e dice così: mi sono chiesto di che cosa si stia veramente parlando. Ecco già questo, no? Veramente, cioè la prima parola che dice è di cosa stiamo veramente, cioè qual è la cosa di cui veramente stiamo parlando. E credo che ragione del nostro discorso non sia solo l'atteggiamento da consigliare a noi e agli altri per la guerra del Vietnam, ma sia l'uso della violenza. Oggi, molti, la violenza costringe a non parlare, a poche ore di jet da questo luogo, come sapete, ammazzando, e a pochi minuti da qui, ben distribuita fra storiche architetture e autostrade, un'altra violenza troppo più altri obbliga con le armi dei bisogni falsi e veri. Troppi più altri obbliga, spaventati o distratti, a parlare d'altro o a parlare solo apparentemente di quello di cui stiamo parlando. Ma noi non vogliamo dire la penultima parola, la consolante penultima parola, la penultima parola che è la peggiore nemica dell'ultima. Cercare di dire l'ultima parola di questa situazione equivale a dire che oggi la situazione è rigida. Che quanto accade fra i vietnamiti e le forze degli Stati Uniti non è un episodio di polizia internazionale, non è soltanto un episodio di neocolonialismo, né soltanto una guerra d'aggressione. non può essere inserito nel monotono turbine di orrori che hanno trasformato in un film mediocre la nostra unica esistenza. Pensate a noi che tutti i giorni vediamo queste immagini di Gaza, no? Questo film mediocre. Ma è qualcosa di nuovo, un esempio, un modello del conflitto radicale fra due classi di uomini, tra due specie, tra due ipotesi, fra due futuri di uomini. Non che il pensiero rivoluzionario non l'avesse anticipato, eccetera, eccetera. A questo punto dice, e i vietnamiti lo sanno, o almeno lo sa chi li guida, sanno di non combattere solo per la nazione o la libertà, sanno di non combattere solo per la nazione o la libertà, di non combattere solo per l'Asia o per i partiti comunisti, ma di stringere in sé secoli di contraddizioni. Immaginate oggi, no? Chi è in Palestina lo sa queste cose, no? Ecco, dice, noi siamo, ecco, dice così, ma di rappresentare la responsabilità suprema di un modo di esistenza, sicché vinti o vincitori, salvi o uccisi, essi sono fin d'ora non l'immaginazione di intellettuali di buon cuore, ma concrete creature libere e vere, con la verità. Più progredite, più, diciamo la parola assurda, più felici di noi. E poi va molto avanti, e poi però voglio andare a un altro punto molto importante, che è verso la fine un attimo, perché dice una cosa molto, molto interessante per me. Ecco sì, il punto 6, perché è il testo. Dice, storia ed esperienza ci hanno insegnato, mi hanno insegnato, che si deve oggi tendere non a unire, ma a dividere sempre più violentemente il mondo, a promuovere l'approfondita, la sola vera, la sola feconda divisione, divenuta sempre più chiara, dolorosa e necessaria, per entro l'unità creata dal mercato internazionale, per entro l'unità determinata dal potere e dall'oppressione. Vuol dire, anzitutto, distruggere le false divisioni del passato, vuol dire vedere, identificare, interpretare l'umanità confusa e corrotta che oggi esiste. Quindi, per Franco Fortini, l'obiettivo della poesia, per il ragionamento della poesia, è quello capace di entrare nel corpo sociale e non di dare la verità come senso consolatorio, no? Di ecco, ora mi ha spiegato cosa è, mi ha spiegato cosa sento. Sento quell'unità intesa come acquisizione di una comprensione unitaria, no? Quindi ho, come dire, ho capito quando vediamo, ho sentito. Ma quello invece di portare un'esperienza di divisione, di spaccatura, cioè più la poesia vi spacca, ci spacca, cioè ci divide e ci mostra le possibilità critiche della nostra realtà, vuol dire divisione, crisis, no? La crisi, no? Più è una buona poesia, cioè meno legata a quella unità supposta che è quella che lui vedeva promossa e propagandata dal mercato internazionale. Quella cosa che noi oggi conosciamo benissimo, perché ci abbiamo costruito una importante riflessione sull'antiglobalismo, insomma, no? Dagli anni 90 in poi. Finisce così Franco Fortini. Domani potrà accadere qualsiasi cosa. Domani, nel senso, Fortini parlava proprio del 24 aprile, cioè ai vietnamiti potrà succedere qualsiasi cosa. Come noi diremmo oggi, no? Domani a Gaza potrebbe succedere che li invadono, li distruggono. Domani potrà accadere qualsiasi cosa. Governi e poteri potranno domani venire a qualsiasi compromesso, anche oggi inimmaginabile. Non si resiste soltanto morendo. Ma nulla potrà fare che non siano stati questi anni di massacri assolutamente illuminanti, di una parte di noi stessi su di un'altra parte di noi stessi. Nulla potrà togliere le certezze, la certezza che internazionalmente agire contro l'ordine del profitto e contro la dissociazione degli uomini è possibile e non è un'utopia. Che le mete formulate 100 anni fa dal pensiero rivoluzionario sono oggi più vicine che mai, per l'enorme carica di furore e di demenza che si è accumulata nelle case, nelle fabbriche, nelle armi dei potenti, e da quelle è entrata in noi a stravolgere o avvicinare verità e vita. Ancora la verità. Verità e vita. Non so se questa sia una parola ultima, ma chi dice quasi tutta la verità è certo il peggiore nemico della verità. Chi parla solo dell'oggi non vuole che il domani venga. Chi dice la penultima parola è il peggiore nemico dell'ultima. Mi sono chiesto all'inizio di che cosa si stesse davvero parlando. E so che abbiamo parlato del Vietnam, nella misura in cui abbiamo parlato di noi, della violenza che subiamo e di quella che dobbiamo esercitare. Primo testo. Il primo testo, e noi ereditiamo questo problema della verità, avete visto, in modo aporetico, contraddittorio. E da un lato Franco Fortini ci sta dicendo: questo testo è un documento, per me non è un testo letterario, infatti non compare fra le opere di Fortini, ok? Lui lo ritiene secondario, addirittura quando poi subito nel 67 lo propone alla rivista con cui collaborava, che era Che Fare, la rivista decidono insieme assemblearmente di non pubblicarlo, perché è un testo che non diceva nulla di nuovo. Quindi decido di non pubblicarlo. Lo pubblica solo dopo, in una rivista, decide di non farlo. Da un altro lato, però, questo testo, avete sentito, ha una forza ancora, un'attualità, no? Una potenza che in qualche modo ci chiama ancora, ci chiama ancora. E pone il problema nella stretta attualità di un disagio politico devastante e di un incendio sociale che sarebbe diventato il 68 pochi mesi dopo, si pone il problema della verità, cioè del rapporto fra vita e verità. Cioè, noi di cosa stiamo parlando? Noi quando parliamo di Gaza, di cosa stiamo parlando? Di Gaza o di noi? Questo è il problema che si poneva Fortini, no? Che è un problema, insomma, attualissimo ancora oggi, perché anche noi sentiamo questa enorme, non so voi, almeno io sì, questa enorme carica di furore e di demenza nelle vite che viviamo. Furore e demenza. Però capite bene che appunto Fortini non risponde, cioè non è, lascia una aporia. Lascia una divisione, lascia qualcosa di non chiuso, non concluso. E per lui questo era importante, perché la poesia appunto era divisione, era, portava la spaccatura, non voleva concludere in una unità. Andiamo avanti con un secondo brano. Il secondo brano è un'altra bella storia. Siamo sempre con Fortini, oggi parleremo di Fortini, scusatemi, magari vi annoierà, però no, questo è il tema. Fortini, molti anni dopo, 67, Fortini non era già più giovane, era un uomo al pieno della sua vigore intellettuale, diciamo che aveva tipo la mia età, non ricordo quando è nato esattamente, forse nel 17, non ricordo bene, sì, insomma in quegli anni lì, quindi era un uomo più o meno di 50 anni, di 40 anni. Arriviamo alla fine della sua vita, siamo nel 94, anno, altro anno fatale della storia italiana, forse i più giovani non si ricordano.
Si è discesa in campo.
Il 94 è l'anno in cui il capitalismo globale, nella figura italiana di Silvio Berlusconi, scende in politica. Quindi quella cosa che era chiarissima a tutti nel 67, cioè che la politica stava diventando un oggetto dell'economia, nel 94 diventa realtà in Italia, cioè diventa proprio reale, cioè il maggiore imprenditore italiano scende in politica. E quindi, insomma, in qualche modo chiude il cerchio, no? Come ha detto un altro poeta, si chiama Valerio Magrelli, realizza il 68, no? Cioè rende realtà, no? Quella cosa che abbiamo visto. Nel 94 Fortini è malato, ha un tumore, sta morendo, è un grande intellettuale riconosciuto da tutti, è un grande poeta riconosciuto da tutti, è un uomo veramente stimato, scrive sulle riviste, è una colonna portante, è stato negli anni 90 una colonna portante anche dei movimenti politici nascenti degli anni 90, quindi del risorgere di un certo impeto politico. Lui è disilluso, un uomo verso la fine della vita. Questo è l'ultimo testo di quel libro, l'ultimo libro che esce per Einaudi, Composita Solvantur, nome latino, vabbè, non ne possiamo parlare. Ultimo testo di Composita Solvantur, questo è qui, nelle mie mani. È un testo non facile da leggere, ma vi prego un po' di attenzione, lo leggiamo, ne vale la pena secondo me. Scusatemi, magari non sarà chiarissimo nello scorrimento, c'è un tipo di poesia che per noi oggi suona molto remota, e sono passati solo 30 anni, no? Però è l'ultima poesia di un poeta
proprio del Novecento, quindi sentitela un po' così, l'eredità. E ora vedremo che il tema è proprio l'eredità. E per noi questo crea problemi. Quindi, seconda versione della verità. Inizia così. E questo è il sonno. Come lo amavamo, il niente, quelle giovani carni. Era il domani, era dell'avvenire il disperato gesto. Al mio custode immaginario ancora osavo, pochi anni fa, fatuo vecchio, pregare di risvegliarmi nella santa viva selva. Nessun vendicatore sorgerà. L'ossa non parleranno e non fiorirà il deserto. Diritte le zampette in posa di pietà, manto color focaccia, i ghiri gentili dei boschi lo implorano ancora, levando alla luna le griffe preumane. Sanno che ogni notte s'abbatte la civetta affaccendata e zitta, tutta la creazione. Carcerate nei regni dei graniti, tradite a gemere fra argille e marne, sperano in uno sgorgo le vene dell'acqua, tutta la creazione. Ma voi, che altro più non volete se non sparire e disfarvi, fermatevi, di bene un attimo ci fu. Una volta per sempre ci mosse, non per l'onore degli antichi dei, né per il nostro, ma difendeteci. Tutto è ormai un urlo solo, anche questo silenzio è il sonno prossimo. Volokolamskaya Shusse, novembre 1941. Non abbiamo più, ci disse... Non possiamo più, ci disse, ritirarci. Abbiamo Mosca alle spalle. Si chiamava Klokov. Rivolgo col bastone le foglie del viale. Quei due ragazzi mesti scalciano una bottiglia. Proteggete le nostre verità. Poesia complessa, lo so, da ascoltare. Poesia per leggere, quello è un comizio, questo è un testo da leggere. Non possiamo commentarla troppo lunga, ma meriterebbe 2 ore di lezione. Comunque è veramente troppo. Però che cosa ci interessa di questo testo, no? Questo testo lui mette a confronto il mondo animale, il mondo umano, parla delle zampette, i ghiri, parla delle vene delle acque, no? Tutta la creazione. E in questa creazione c'è anche l'uomo. E c'è un uomo particolare, c'è un uomo. Ci sono due tipi di uomini in questa poesia. Uno è il poeta, cioè Fortini, che si chiama vecchio, fatuo vecchio, vecchio scemo. Ci sono i giovani, che lui vedeva nel 94, no? E poi vedeva anche questa umanità che era dedita solo a sparire. Sentite, ma voi che altro più non volete, se non sparire, fermatevi. Questa è la parola dell'anziano vecchio a questa umanità che vuole solo sparire. E che non ha valori, diciamo così, non ha storia, non ha memoria, non ha fatto le 9 notti d'amore con le muse, cioè con la memoria, non conosce la poesia, non conosce la storia. Allora dice, vi prego, non pensate che sia tutto così, tutto uno sparire nel consumo, nel piacere immediato di una mercificazione globale. Questo era l'orizzonte di Fortini in quegli anni. Di bene un attimo ci fu, cioè un attimo di bene... ci fu, una volta per sempre ci mosse. Attenzione, il primo ci è un avverbio di luogo, no? Di bene un attimo fu qui, fu in un mondo che è qui, e che è qui anche quando leggiamo la poesia, perché il qui non è un lì, è qui, quindi è qui quando... si chiama deittico, no? È il qui che noi indichiamo adesso, cioè il qui della poesia, no? Di bene un attimo ci fu, cioè qui c'è un bene che ci fu. Interessante il fu, no? Perché non è il passato remoto, non è in senso cronologico, è in senso aspettuale, cioè
ci fu una volta per sempre. Cioè, ci fu nel passato e quel passato resta. Quando noi diciamo, no? Camminavo nel bosco e un lupo saltò. Avete presente, no? Perché usiamo due tempi diversi. Perché usiamo camminavo, tempo narrativo, azione durativa, che ha un inizio e una fine, e invece il lupo saltò, azione istintiva, immediata, che rompe una narrazione. Questo è il senso che dice, no? Di bene un attimo ci fu, fu in maniera eterna, diciamo così, no? Una volta per sempre mosse noi, ci mosse, c'è un noi, questa poesia. Chi sono questi noi? Noi, qui, adesso. Cioè, mosse noi che leggiamo, ascoltiamo questo testo, che siamo inglobati da questo avverbio personale, grazie a questa poesia, che mette in moto questo meccanismo di luogo e di inclusione. Tutto è ormai un urlo solo, anche questo silenzio e il sonno prossimo. E poi, avete sentito queste parole strane che io ho detto, no? Volonkolomskaya Shusse. A un certo punto inserisce nel testo, proprio ex abrupto, un episodio storico della storia, signore e signori. 1941, battaglia di Mosca. Battaglia fatale nelle operazioni Barbarossa, Germania nazista, 39 inizia la guerra, invasione della Polonia, sa benissimo che deve risolvere due problemi Hitler, un problema est e un problema ovest. Quello a sud non c'era, che era suo amico, Benito Mussolini, come sapete. Quello a est era l'Inghilterra e quello a ovest era la Russia, che era il grande problema di Hitler. Quindi, prima cosa che fa, 41, la guerra di fatto è appena iniziata, è preparare un'invasione di Mosca. Il fatto che questa invasione non fu un successo determinerà la storia successiva di questa guerra. Perché l'operazione Barbarossa e la battaglia di Mosca in particolare fallisce? Cosa succedeva? Praticamente, nella storia che Fortini leggeva, sui libri di storia, la storia che lui sapeva e che lui diceva, propagandava e su cui si era formato, c'è anche un romanzo che si chiama Volokomskaya Highway, in inglese, o Chaussée, in francese, cioè è un episodio storico che era presente all'interno della consapevolezza storica di un uomo colto dell'epoca, sapeva tutti che i nazisti avevano perso per il grande sacrificio dei 28 uomini di Panfilov, guidati da Klokov. Cazzo erano questi? Un mito che lo stalinismo aveva diffuso e propagandato, su cui c'era stato articoli, storie, giornali, di questa resistenza strenua fino alla morte di 28 uomini guidati da Panfilov e condotti da questo grande generale Klokov. No, Klokov era un, come dire, era il delegato per conto del governo, Panfilov era il generale. No? Che avevano resistito sul fronte all'invasione dei nazisti, erano morti tutti, ma erano riusciti a fermare e distruggere questi carri armati dei nazisti. Quindi tutti sapevano questa storia fantastica, bellissima, no? dell'eroismo dei russi che ha salvato l'Europa dal nazismo, cosa che noi sappiamo infatti. Nella festa del 25 aprile, no, si festeggia anche questo, si festeggiano anche la Russia che ha resistito a Hitler, come sapete, eccetera, eccetera, no? Attenzione, è proprio la strofa prima del finale, no? Poi dice, io da vecchio rivolgo col bastone le foglie, cioè io sono vecchio, queste cose le so, no? Quei due ragazzi mesti scacciano una bottiglia, cioè non sanno più niente, solo questo gesto di noia e di violenza. Ecco, finisce la sua vita Franco Fortini con questo verso. Proteggete le nostre verità. Le nostre verità. Cioè, io che so, voi che sapete, qualcuno ve le dica, ve le spieghi, no? Proteggiamo questa storia. Questa storia, signori, è falsa. È falsa. Purtroppo, questi eroi non sono mai esistiti. Stalin lo sapeva dal 48. Stalin promosse dal 48 un'indagine segretata per capire che cazzo accade nel 41, nel novembre, e questi 28 i Panfilov si arresero tutti, alcuni addirittura, uno di questi diventò parte della polizia segreta tedesca di Hitler, no? insomma, un episodio tutt'altro che eroico, mestissimo, tristissimo. La Germania perse la battaglia di Mosca non tanto per la resistenza dell'esercito russo, comunque ci fu altrove, a Stalingrado, eccetera, eccetera, ma per il freddo. Arrivò l'inverno terribile, si erano come al solito sporti troppo nel gelo russo, non riuscirono ad andare più avanti, quindi in qualche modo si arenò a 100 km da Mosca, Volomoskaya è a 100 km da Mosca, si fermarono per il gelo. Non ci fu nessun atto di eroismo. Fortini non poteva sapere, perché Fortini credeva in questa storia. Noi lo sappiamo, perché nel 2015 gli atti sono stati desecretati, finalmente. Quindi ne hanno fatto anche un film, in Russia tra l'altro, libri su libri, articoli su articoli, questo evento storico non è mai esistito. Allora, quando Fortini dice proteggete le nostre verità, che cosa sta dicendo? Cosa sta facendo la poesia qui? Poi ne parliamo. Terza visione della verità. Sempre lui, sempre Franco, sempre con Poesia sul vanto, sempre stesso libro. La grandezza di Franco Fortini come poeta, se non lo conoscete, merita veramente di approfondirlo, è che Franco Fortini, che era un grande ideologo, un grande intellettuale, una persona di grande rigore logico e di estrema severità nei ragionamenti, anche quando scriveva, come poeta invece era assolutamente libero di contraddirsi. E questa contraddizione profonda della sua vita da poeta è quello che ha reso la sua poesia così ricca, così straordinaria. Cioè, mentre voi trovate nella prassi intellettuale di Franco Fortini l'ideologia, nella poesia trovate la poesia, trovate qualcosa che non è racchiudibile in una ideologia. Infatti poche pagine prima di questa poesia, che è una poesia ideologica, militante, no? Con una visione della storia da proteggere, un po' non paternalista, ma insomma patetica, c'è una poesia che si chiama Ruotare su se stessi, che ora leggeremo, e che presenta un'idea di verità completamente diversa. E io sono molto curioso di poi parlarne con voi anche di questa. Sentite come cambia proprio il tono, Ruotare su se stessi. Qui siamo negli stessi anni, eh? Ora non ho guardato la data di composizione, ma insomma è l'ultimo libro, quindi siamo negli anni 90 di questo grande intellettuale. Ruotare su se stessi, fino a perdere i sensi e cadere. Poi aprire gli occhi. Quello che vedi è la gioia che credevi persa, sciocco che eri. Mi capisci, vecchio rozzo? Sei tra erbe soleggiate e pietre. Dal folto un cinghiale ti guarda, con i suoi occhi rossi tra le setole. Un'ape ti considera attentamente. È il vero per pochi attimi. Alzati e cammina davanti a te, anche se ti hanno strappato lo sterno, anche se la pupilla è cibo di formiche. Tutto è ormai per te. È il vero per pochi attimi. Ma questo è completamente diverso, questo vero, da quel vero, da quelle verità. Questa non è il vero della storia. Questo è il vero di chi? Di una persona che ha girato, è caduta fino a perdere i sensi, grande intellettuale, no? Che dice io perdo i sensi e quello che vedi è la gioia. E che cos'è la gioia? Essere visto dai cinghiali, le api, le formiche come cibo. Cioè la gioia è essere nutrimento di un disfacimento naturale, è il vero per pochi attimi. Un vero anticulturale, no? Un vero molto più vicino forse a quello che noi oggi possiamo sentire, no? Rispetto a quell'ideologia, no? Ci sono tre visioni della verità molto diverse, come avete visto. Questa più vicina forse a noi, più vicina a un sentimento panico di abbandono alla natura, di una gioia irrazionale fino a perdere i sensi, lo dice chiaramente, no? Cadi, no? E provi la gioia di essere preda, la gioia di essere divorato da una natura che ti sovrasta e ti supera. Che cos'è allora questa verità? Tre verità abbiamo visto, tre vie della verità. Allora chiudo, diversi modi per chiudere. Forse non leggo quei due testi, a meno che vogliate leggerli. Allora, come posso chiedere? Avete ancora un po' di pazienza?
Uh-huh.
Certo. Allora li leggo. Che cosa sembra dire queste tre verità? Sembra che ci sia uno spostamento, no? Una terza visione ancora della verità, una terza idea ancora della verità. Cioè, non è che la verità, rispetto ai significati che noi abbiamo capito, significati politici, ciao, significati ciao. Di qua... Ciao.
Ciao.
Ciao!
Ciao! Rispetto a tutto questo, no? È una... ciao.
Ciao!
È una verità come qualcosa che non sta fermo in un posto, no? Ma è qualcosa che si muove, che viene, che diviene, no? Che cambia. Cioè, queste sono tre verità. Noi la tendenza che abbiamo, ecco, ve la metto così, la tendenza che abbiamo, per un problema che ora vorrei discutere con voi, è che diciamo, queste tre verità sono così diverse che devono essere o sbagliate o una di loro, solo una è giusta. Cioè, noi abbiamo ereditato un'idea di verità della logica occidentale, di cui siamo vittime senza assolutamente sentire, come vero o sbagliato. Cioè noi sentiamo che fra queste tre verità, essendo in contraddizione, devono essere sbagliate. O una sola deve essere vera e dobbiamo dimostrare, magari adesso dialogando insieme, qualcuno di voi avrà detto, ora io difenderò quella verità, perché è più vera di quella che è sbagliata, secondo me. Ecco, c'è una possibilità che non sia così la questione, ma non che ci sia una quarta verità più vera di queste tre, capite? Che ci sia proprio un modo per uscire fuori da questo tema. Questo modo ce lo dà l'ultimo materiale che trovate nel file, che è un pensatore molto antico, che non si legge tanto, perché lui dice, è un padre della Chiesa. Dite, ma che cazzo, è proprio un padre della Chiesa, prima ha parlato di comunismo, ha parlato del 67, mi porti Agostino di Ippona. Proprio lui. Agostino, che non era un coglione, ve lo dico fra parentesi, verso la fine, cioè nel dodicesimo libro delle Confessioni, si pone il problema della verità. E dice delle cose molto curiose sul tema, sul nostro tema. E dice, ma insomma, ci sono due tipi di dissenso sopra un messaggio riferito. Cioè lui si pone il problema, da padre della Chiesa, no? Già all'epoca, 300-400 dopo Cristo, no? Ci sono tante interpretazioni dei brani evangelici, no? Qualcuna mi sembra più vera di qualcun'altra. Ma se è la parola di Dio, come fa a essere falsa? Capite? Loro si ponevano anche proprio nel senso letterale. Quando dicevano Dio creò il cielo e la terra in... Cioè, proprio Dio creò il cielo e la terra? O è un'allegoria? Cioè, qual è la verità? Quindi ci sono due sensi. Uno è sulla verità dei fatti. L'altro è sull'intenzione del messaggero. Cioè, lui dice, si può interrogare sulla verità in due modi, no? Cioè, o mi interrogo, è successo davvero o no? Per esempio, è successo davvero che Panfilo va via, o no? Secondo, ma magari... Chi ha riferito il fatto lo ha riferito con intenzione di falsificarlo. Quindi il fatto è vero, ma la falsità è del messaggero, diciamo così, dello storico, no? Lui dice proprio questa cosa, no? E noi dice, di fronte a questo tema, a noi verrebbe da dire così: Mosè non intendeva quello che dici tu, ma quello che dico io. Cioè, verrebbe da fare una dialettica di questo tipo, no? E dice che questo tipo di impostazione ho ragione io, perché io ti dico adesso chi è che ha ragione, tu hai torto, perché no? Ora ti argomento. Questo tipo di impostazione, cioè, è una cosa proprio da allontanati da me. Dice così, è molto bello come dice qua. Dice, fa piovere nel mio cuore gocce di mitezza per aiutarmi a sopportare pazientemente uomini siffatti che questo mi dicono, cioè io ho ragione non tu, non perché sono indovini e perché quel che dicono lo hanno visto nel cuore del tuo servo, ma perché sono superbi e ignorano il pensiero di Mosè, ma amano il proprio. Non perché è vero, ma perché è loro. Cioè noi abbiamo ereditato un'idea della verità come possesso, possesso privato, no? Altrimenti, dicebbe, amerebbero anche quello degli altri, come io amo quello che dicono quando dicono la verità. Non perché è la loro verità, ma perché è la verità. E del resto non è neppure loro se è la verità. Se invece l'amano perché è la verità, è loro e mia insieme, poiché è bene comune di quanti amano la verità. Tremendi, Signore, sono perciò i tuoi giudizi, perché la tua verità non è mia né di questo o di quell'altro, ma di noi tutti, che chiami massa a parteciparne, terribilmente ammonendoci di non considerarla cosa privata se non vogliamo esserne privi. Cioè, è pazzesco. Avere ragione vuol dire essere privati della verità. Perché se ho ragione io e tu no, vuol dire che abbiamo perso entrambi. Cioè abbiamo perso il luogo comune, cioè l'idea comune della verità. Allora come se la mette lui? Ci sono tante versioni e ci sono tante possibilità del vero, no? Cioè il vero non è un possesso privato, ma è una storia di verità che si susseguono, no? Una storia di verità. Quindi è vero quello che diceva Fortini quando lo diceva Fortini, è vero noi che diciamo che quello che diceva Fortini è falso. Sono due verità. E non bisogna per forza lottare perché una è più vera dell'altra. Questo è il punto, no? Si deve iniziare a pensarle come... manca un testo, vabbè. Come non un possesso, ma un'esperienza comune di qualcosa. Non ho stampato un testo che volevo leggervi.
Quale?
E allora...
è tra PDF?
Sì, forse... datemi il PDF un attimo. Sì. Non so. Io volevo leggere adesso per chiudere due, appunto, due poesie che vediamo se, sono, speriamo guarda, se c'è, grazie. Forse non l'ho messo per sbaglio. Ecco, no, invece qua c'è, non so perché, posso usare...
Certo.
Volevo leggere allora due... poesie per chiudere e poi appunto, parliamo e ascoltiamo. Due poesie per chiudere sono due poesie che appunto raccontano di una verità in maniera molto diversa. Una è appunto di Giuliano Mesa, poeta straordinario degli ultimi, insomma, morto già nel 2000, che è un testo di fine 90, e un'altra è appunto un testo mio che chiude un po' e prova a fare i conti anche col testo di Fortini. Quindi ve le leggo di fila. Ascoltiamo poi. Questa è quella di Giuliano Mesa. Di una vita non rimane quasi niente. E quello che rimane spesso non è vero. Prendi a misura adesso com'è il rumore fuori della notte. Di più falso non c'è nulla che il voler dire il vero. È vero questo approssimarsi. È vero che a qualcosa sempre noi ci approssimiamo, anzi ci avviciniamo, che suona meglio, che è meglio di niente. E poi questa. Le nostre parole stanno per raggiungerci. Dal primo grugnito, dal primo bramito, al più profondo silenzio tra due umani che ultimi si cancellano. Ogni cosa che è stata detta arriverà alle nostre porte e darà colpi e colpi
per entrare e farsi carne. Stanno arrivando. Non sfuggiremo. Ce le troveremo fra le mani come un'ascia, un masso, una carezza. Pronte a distruggere, a ricostruire e poi ad esplodere il sogno che le volle false e amate insieme. Le nostre parole stanno per raggiungerci. Siate pronti. Dite loro il vero. E qui ci chiudiamo questa prima parte.